Ho 76 anni ormai. E quando canto, mi applaudono per un rispetto al passato. Non che abbia mai creduto di essere Sinatra, ma come non avvilirsi sempre un po' di più di fronte a questa brutta sensazione, chiara e irreparabile. Gli applausi deboli che ti assassinano. Te lo devono, ma stanno pensando ad altro. Fanno una grande fatica a riconoscere ciò che è centrale e decisivo, perché nulla è più centrale e decisivo, sempre. Sguazzano nel caos con una leggerezza estatica che mette letteralmente paura. Siderali precipizi di vacuità. Si è fatta incongrua pure la risata, la mezza battuta, la pacca sulla spalla, il sorriso furtivo, il mezzo occhiolino sopra la spalla del marito distratto. Niente, 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 niente di niente. Tutto il repertorio gioioso della mia gioventù svanito, dileguato. Assassinato durante quei pochi miserabili anni in cui combattevo a mani nude contro gli scarafaggi. Una cosa invece appariva certa: non avevo più la stoffa e l'energia per essere centrale e decisivo per nessuno. Mi mancavano i connotati e i requisiti elementari. Per quella roba lì serve il certificato di sana e robusta costituzione. I medici avrebbero ridacchiato da qualche parte le cose vere, forse accadevano ancora, ma naturalmente si tenevano alla larga da me. Quelle vecchie canzoni che sgolavo ancora con l'imitazione della passione erano vecchie, appunto, come il Colosseo. Buone per i giapponesi, gli unici in grado di regalare soddisfazione. Gli unici ancora in grado di stupirsi di tutto. Vergini, i giapponesi, sembra sempre che sono apparsi sulla terra solamente dall'altro ieri. Ma non si può gioire quando ti approfitti del neonato. Si afferra lo squallore. Ho bazzicato, flaccido e in apprensione, orgette di seconda fascia, assaggiando stancamente i nuovi ritrovati per vecchi, un po' di pillolette per continuare a regalarti l'impressione di quel vigore che fu, il vitalismo dopato. Ma ancora una volta, come tanti anni fa, lo stesso spettro vertiginoso. Entri dentro un corpo e penso che non stai risolvendo nessun problema, perché sei tu il problema. Ti precede il problema. E spesso si chiama senso del ridicolo. Ma appunto è un'impressione. Tutto un'impressione. Roma è un'impressione. È una sindone sbiadita. E dentro non c'è nessun dio. Sembravano fuochi, ma erano micette che facevano fetecchia, diceva mia madre un tempo con un furore che ci produceva vertigini di paura fallimentare. Una sintesi colossale della mia vita e della vita di tutti gli altri, questa frase di mia madre. La diceva con una cattiveria permeata da dolori strazianti alla bocca dello stomaco, perché alla scuola delle suore le avevano raccontato tutta un'altra prospettiva. Ma avevano mentito. In buona fede, ma avevano mentito. Le avevano corrotto quella semplicità che teneva dentro, proiettandola in un universo ingovernabile di concetti ai quali, giustamente, non credeva più. Ma poi, per capirlo veramente, per guardare veramente in faccia cosa era diventata questa vita scialba, e sono dovuto andare a casa di Antonella Re, più di 20 anni dopo. E c'è voluto, in un'accezione pura e arcaica, tutto il coraggio più spericolato che può contemplare questa parola. Coraggio. Un coraggio da eroi. L'avevo lasciata Antonella, che era una delle donne più belle del mondo, sulla moquette blu di un brutto albergo di Ascoli Piceno. Aveva gambe lunghe e nodose come palafitte, un décolleté da incatenare lo sguardo per 12 ore. Galleggiava nel grande show del sex appeal come una boa ancorata coi blocchi di cemento. Aveva occhi neri oblunghi da berbera di buona famiglia. E invece me la ritrovo fuori di testa, che disarciona le parole in una nuova incomprensibile grammatica, sbaragliata dagli psicofarmaci, dilatata come un pallone aerostatico, sciupata da una pinguedine irregolare, umiliata dalle vene varicose e dalle smagliature che paiono coltellate, avvizzita da una vita massacrata dal dolore di una madre morta ancora giovane per overdose di tranquillanti in un edificio moderno a 3 piani della provincia di Aosta, in una domenica pomeriggio d'inverno alle 7 di sera, con le tapparelle abbassate, la luce accesa e le pareti bianche con niente appeso. Si era consunta, si era squamata India, in mezzo all'intonaco ancora fresco. Ma non è stato certo tutto questo scenario tragico che mi ha sconvolto chissà cosa. No, di certo. Ce ne sono viste anche di peggiori. E che lei, Antonella, si sbatteva. Avrebbe voluto fare ora l'amore con me a tutti i costi, pensando di ritrovare chissà cosa. In preda a una brutta schizofrenia cercava di recuperare tutto il tempo perduto e tutti i torti che le avevano fatto senza tregua in una vita intera. Familiari violenti e discografici osceni, fidanzati imbolsiti e amiche perfide, colleghe senza talento e disincantati playboy col vizio dello sport professionistico, pedanti amministratori di condominio e falsi, fasulli fan scatenati lì insieme a me in un pomeriggio uggioso e malinconico. Così credeva. Ma anche se avessi voluto accontentarla, sarebbe stato impossibile fare l'amore con lei, perché non si fermava un momento, diceva e contraddiceva con la velocità di un lampo, aveva disimparato i più rudimentali interstizi della seduzione, andava su e giù per una stanza ingombra di grouch, brutti vestiti fatti a mano da lei stessa, poster nostalgici che la ritraevano abbagliante e inarrivabile come un'attrice di telefilm pruriginosi degli anni 70, avanzi di pizze ordinate urlando al telefono, cicche di sigarette accovacciate sotto il letto disfatto e macchiato di caffè nero bollente. Ma non è stato tutto questo scenario apocalittico e definitivo che mi ha avvilito e fatto capire, no, non ancora. E che a un tratto, non si sa come, non si sa perché, mi si è fermata, stremata come una leonessa dopo la battuta di caccia. Si è accasciata su una poltrona logora, assumendo una posizione sguaiata, illogica e catatonica. In fondo al tunnel ha intravisto una battuta e l'ha detta. È tardi, Tony. È tardi per tutto, ormai. Era esausta, la vita non le stava più bene addosso. Così è la donna esausta. Esattamente uguale all'uomo. E aveva ragione da vendere a caro prezzo nelle boutique di Via Condotti. Questo mi ha sconvolto. Questo mi ha fatto capire e mi ha fatto dire ancora una volta basta. Tutto era stato troppo, o troppo poco, ma questo non ce lo dirà nessuno. Ci vuole la morte negli zigomi per capire veramente le cose. Hai capito? Pagodina. Ricordatelo. La morte negli zigomi. Questo era Repetto 60 anni fa, sì, Mimmo. Ora mi pare, forse, che ho capito. Allora sono tornato a casa come in trance, senza forze. Erano solo le 8 di sera quando ho scovato alla fine di Via del Corso un aggettivo inatteso nel mio scarno vocabolario. Residuale. Residuale. Buono per me e per Antonellina. Avevo 4 appuntamenti quella nottata. Non ci sono andato. Ho spento il telefonino, però non mi bastava. Allora l'ho scaraventato per terra più volte con grande calma, fino a quando quello non si è rotto in molti pezzi riconoscibili. E mi sono infilato a letto vestito. Fuori stava tramontando. Io mi sono addormentato. E dopo anni di mancanza ho fatto un sogno. Questo. Ho 10 anni e mia madre mi tiene per mano. Sposto lo sguardo alla mia destra e anche mio padre mi tiene per mano. Camminiamo lungo via Orazio, in un sabato mattina assolato e invernale che non tornerà mai più. Indosso, con un orgoglio adulto, un piccolo Loden verde. Fa freddo, ma io ho le mani calde. E sono felice, perché sono al sicuro, come non lo sono stato mai più. Loro sono allegri, non hanno litigato. Mio padre dice a mia madre che le sta bene questo cappotto nuovo. E mia madre si meraviglia perché qualsiasi complimento dalla bocca di mio padre è talmente insolito da apparire inopportuno. Mia madre, che la pensava così. Solo i figli piccoli, infine, sanno difendere le madri, con una goffaggine che li rende potentissimi e invincibili. Poi io, all'improvviso, senza motivo, domando quando accadrà che loro moriranno. E loro, senza scomporsi, con grande sicurezza, mi dicono che non moriranno mai. Io ci credo e sorrido mentre guardo di sotto un mare ancora pulito. Invece mi stanno mentendo. E da quell'istante sono cominciati tutti i miei guai e tutte le mie gioie. Il sole è tramontato e il sogno è terminato. Ma io da quel momento non mi sono più svegliato. Ancora un attimo, Beatrice, che ci sono.